Bene, allora parlavamo di ambiente prima di questa piccola pausa musicale, parlando appunto di cambiamento climatico e di diciamo lotte ambientali. Beh, allora rimaniamo sul tema perché entriamo nel vivo della puntata informativa, quella prima diretta di oggi, perché dovremmo essere in collegamento con Emanuela di Genuina Miatino. Pronto, ciao, ci senti?
Sì, ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Benissimo, benvenuta su Radio Blackout. Allora, noi siamo appunto in chiamata in diretta con te perché un po' di, in realtà settimane fa, abbiamo letto su diversi, diciamo, siti di una serie di iniziative avvenute in Amiata, cioè nell'interno, diciamo, della Toscana, nell'Alta Maremma, da parte di insomma comitati che si oppongono ai progetti di estrazione di energia geotermica in quel territorio, con una serie di iniziative e in particolar modo di una camminata che è stata in qualche modo repressa, comunque altamente come oggetto di pressione da parte delle forze dell'ordine. Allora vorremmo utilizzare questo evento per fare un po' il punto della situazione, se ci puoi appunto raccontare il contesto diciamo territoriale, geografico, quello diciamo del territorio della Miata e dell'estrazione geotermica, e poi magari appunto andiamo un po' a sapere come e quali, diciamo, quali tipo di iniziative e di lotte ci sono contro diciamo questo tipo di progetto.
Ok, allora vi racconto un po' anche il quadro della situazione. Considerate che la Miata è sempre stata considerata una zona di estrazione. Prima c'erano le miniere di cinabro, che comunque hanno durato la loro attività fino alla fine degli anni 70, cioè i primi anni 80 hanno chiuso, insomma. E si estraeva mercurio per insomma per usi anche bellici, e poi è arrivata la geotermia. In realtà la coltivazione geotermica inizia praticamente tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60. Dopo la chiusura delle miniere c'è stata una fase di spopolamento, diciamo, e un tentativo di rilancio con il turismo invernale, che ha lasciato degli enormi alberghi e una zona residenziale tipo di seconde case, tipo chalet, ma poi praticamente sta smettendo di nevicare ormai da diversi anni. E la montagna è una grande riserva di biodiversità, quindi veramente molto importante, bellissima. Ci sono dei borghi storici medievali molto belli, però non sono dei posti ricchi, ecco, questo rispetto alla cartolina toscana. Bisogna farla un po' come differenza, anche per inquadrare i processi. È molto lontana da quella che è l'immagine della Toscana ricca, no? Noi siamo veramente confinanti con la Val d'Orcia, tra l'altro anche la Val d'Orcia viene investita da uno dei progetti nuovi di centrali, però comunque, pur essendo così vicino, a un territorio veramente molto diverso, perché è molto più povero, insomma. Appunto lo sfruttamento geotermico è iniziato da tantissimi anni, e l'apertura dei pozzi sin dall'inizio ha dato problemi di salute alla popolazione locale, però ovviamente non sono stati attribuiti allo sfruttamento geotermico. E le centrali è come se sono entrate a far parte un po' del paesaggio amiatino. Considerate per esempio che vengono chiamate i soffioni, ma i soffioni sono quei fenomeni naturali per cui praticamente dalla roccia fuoriesce a volte zolfo, a volte acido solfitrico, quindi niente a che vedere con una centrale, insomma. E la coltivazione geotermica in Amiata si è posta da subito come una monocultura, cioè viene chiamata proprio coltivazione geotermica, ed è una monocultura nel senso che dove sta la geotermia non sta altro, cioè considerate che sin dall'inizio, appunto negli anni 50, a Bagnore c'era uno stabilimento termale che richiamava tantissime persone, con cui le persone del posto si curavano, e invece è stato chiuso per far sviluppare la centrale di Bagnore. Quindi cioè, se potevamo in un certo senso godere, no, della ricchezza di questa montagna, invece è stata proprio presa, usurpata e utilizzata a ben altri scopi. In quegli anni nessuno sapeva che dentro i fumi ci fossero delle sostanze nocive, si pensava che fosse solo vapore acqueo, e considerate che fino al 2015, quindi veramente in epoche recentissime, non c'è stato nessun filtro alle emissioni.
Certo.
Il problema è anche questo, cioè dicevamo che qui c'erano le miniere di cinabro, no? Il problema è anche proprio il fluido geotermico amiatino, che è particolarmente carico di metalli pesanti. Quindi cioè, la cosa interessante è che, diciamo, i dati sulle centrali li fornisce Enel all'ARPAT, che si limita a fare dei campionamenti periodici con delle auto laboratorio praticamente, però la centralina in cui valutano le emissioni è distantissima perché è vicino al sito di produzione di Larderello, che è insomma nella provincia di Pisa, cioè quindi non c'entra veramente nulla. Quindi di fatto quelli che dovrebbero essere controllati sono quelli che mandano all'ARPAT Toscana i dati sulle loro stesse emissioni.
Certo.
Noi vediamo vivendo qui che per esempio c'è questo fenomeno, no? Cioè, la centrale non si spegne mai. Quando c'è la manutenzione ai filtri o qualsiasi tipo di manutenzione alla centrale, comunque si lavora senza filtri. Quando ci sono guasti, si lavora senza filtri. Nelle giornate di bassa pressione, a valutarlo così anche visivamente proprio, una cosa che si vede, ci sono queste nuvole molto basse e quindi si confondono i fumi delle centrali con le nuvole. E quindi noi sappiamo che è praticamente una questione di risparmio produrre senza filtri a quel punto, cioè mandano semplicemente per risparmiarne l'utilizzo dei filtri AMIS, mandano liberamente così. E comunque con tutti i filtri i dati su ognuna delle 5 centrali che rilascia sono veramente molto molto preoccupanti, insomma, perché ci sono dei nocivi, delle sostanze nocive insomma molto pericolose.
Scusami, ti interrompo solo per appunto fare un passo indietro e per rendere un po' più chiara la questione a chi ci ascolta. Allora, innanzitutto ti vorrei chiedere quante sono le centrali, diciamo, dislocate sul territorio amiatino attive ad oggi, se ci sai dire un numero più o meno.
Allora, adesso sono queste 5 centrali chiamate Flash, ad alta entalpia, sono in programma altre 13 centrali. Alcune simili a queste e altre di chiamate a bassa entalpia, in cui praticamente i fluidi non vengono emessi questi fumi ma vengono rinfilati nel terreno, ma questo provoca ulteriori problemi perché considerate che l'Amiata è un vulcano e quindi può provocare sismicità, insomma non è una cosa che ci tranquillizza questo tipo di progettualità. Le società che propongono questi progetti o è l'Enel stessa o sono società comunque legate all'Enel, quindi insomma altre 13 centrali significa fare dell'Amiata praticamente un distretto industriale, cioè per chi ha avuto l'opportunità diciamo di visitare la zona di Larderello è impressionante perché anche se hanno fatto dei fogli informativi, persino in zona circola addirittura un libretto turistico sulle centrali, sulla geotermia in Amiata, è comunque una cosa orrenda perché significa devastazione del vivente e appunto queste emissioni che comunque sono veramente tanto impattanti. Considerate che esce ogni giorno tonnellate, no, di anidride carbonica, di metano, poi c'è acido solfidrico, mercurio, arsenico, ammoniaca, acido borico, idrogeno solfuro, tallio, quindi insomma sono sostanze che nonostante si faccia il solito balletto sulle basse esposizioni dell'acido solfidrico per esempio, questo è sul sito dell'ARSA che dovrebbe occuparsi della salute pubblica, di fatto l'acido solfidrico come tutte le altre sostanze provoca tantissimi problemi di salute. Noi in Amiata diciamo abbiamo un eccesso di mortalità, viene chiamato così, del 13%, cioè significa che il tumore è il 13% in più rispetto alle zone non geotermiche. Le malattie che sono causate dallo sfruttamento geotermico vanno da vari tipi di tumori a malattie dell'apparato respiratorio, del sistema nervoso centrale, malattie cardiocircolatorie, ictus e diciamo questo noi ne facciamo esperienza proprio quotidiana, cioè riguarda la nostra vita, non c'è una famiglia amiata che non abbia un malato di tumore. Quest'anno già solo nel nostro gruppo abbiamo avuto dei compagni che si sono ammalati, qualcuno non ce l'ha fatta e altri si sono dovuti sottoporre comunque a chirurgie e terapie invasive. E considerate per giunta che questo è un territorio molto povero di servizi, quindi per le persone che si ammalano devono fare continuamente devono spostarsi continuamente per avere accesso alle cure sostanzialmente, perché l'Amiata ha anche questo bel primato di avere diciamo si chiama mortalità evitabile, cioè abbiamo un alto tasso di persone che muoiono che in altri posti non morirebbero perché non ci sono i servizi. Certo. Quindi da questo punto di vista i danni sono molto molto ampi, insomma. E ecco, si è infranta negli anni questa immagine di energia verde, perché non è verde, rinnovabile, perché non è rinnovabile, noi lo vediamo perché praticamente nei pozzi che scavano si esaurisce e quindi poi devono aprire continuamente altri pozzi, e quindi diciamo questa immagine ormai per il territorio è chiaro che non è così, cioè mentre ancora continua questa narrazione dominante sulla geotermia come energia verde, di fatto non è niente di più lontano da questo.
Sì, a questo proposito leggevo su un articolo come la quantificazione delle tonnellate dei milioni di tonnellate di anidride carbonica e di metano rilasciato ogni anno, hanno praticamente un potenziale di riscaldamento globale che paragonabile alle centrali di metano a olio o a olio combustibile, quindi fondamentalmente cioè, è chiamata energia verde, ma in realtà dal punto di vista di emissioni di gas a effetto serra sono equiparabili ad altre fonti che utilizzano combustibili fossili, quindi una sorta di assurdità dove si sovvenzionano con fondi pubblici fondamentalmente progetti di energia verde, ma che alla fine hanno lo stesso effetto di aumentare l'emissione di gas serra.
È una cosa per noi anche veramente palpabile, nel senso che per esempio nel comune di Arcidosso, che è uno dei comuni limitrofi a Bagnere 4 e 5, che sono le centrali più recenti, diciamo, è cambiato il clima, cioè è diventato un clima più caldo e soprattutto umido, che così non era negli anni passati. Questo ha tutta una serie di impatti, diciamo, a cascata anche sulle produzioni locali, oltre che proprio sulle persone, perché è completamente cambiato il clima. Per questo prima dicevo, di fatto poi non nevica più, perché questo porta anche degli scompensi climatici, che già in questi negli ultimi 30 anni, no, le persone se ne sono accorte, perché non è possibile occultarla questa cosa. Oltre al fatto che noi ci diciamo sempre, no, che non c'è una possibilità di fare un'energia verde in questo contesto, nel senso che il problema è il capitalismo, cioè non è tanto come fai, come decidi di fare le cose, perché se le fai con questa logica estrattivista che distrugge tutto quello che è intorno, veramente tu puoi mettere lo vediamo con tutte le produzioni cosiddette green, no? E la geotermia non è un'eccezione, anzi è una conferma a questo modello in qualche modo.
Certo. Ma allora hai fatto un quadro.
Una cosa che volevo dire, questo, che i danni non riguardano soltanto le emissioni nell'aria, ma ci sono danni un po' a tutto il vivente. C'è una proprio radicale diminuzione delle falde acquifere e una grossa quantità di arsenico nell'acqua, e considera che l'acqua della Miata è praticamente il bacino idrico che alimenta fino agli acquedotti, fino al Grossetano, fino al Grosseto e fino a Siena, quindi stiamo parlando veramente di un territorio molto ampio in cui ricadono le conseguenze. E poi per esempio mi viene in mente questa immagine, no, legata proprio all'aria. Intorno alla centrale di Bagnere hanno costruito un parco visite, in cui in epoca pre-pandemica, insomma, portavano proprio le scolaresche, facevano delle giornate di giochi sotto la centrale, una cosa veramente oscena, e in questo parco hanno piantato degli alberelli e costantemente li devono sostituire perché questi alberelli muoiono. E questo è una fonte ulteriore di preoccupazione, perché ovviamente questo è un territorio con una forte vocazione agricola, si produce olivo, castagne, viti, e una grossa parte di queste produzioni sono produzioni biologiche, cioè una parte di coltura di qualità naturale, anche di produzioni, come posso dire, legate alla pastorizia tradizionale. Quindi questo veramente rischia di diventare praticamente che dove c'è la geotermia non c'è nient'altro, perché il resto non può darsi in un territorio che è avvelenato e contaminato, insomma. Certo. Anche quelli che hanno investito sulle attività, diciamo, di turismo differente, insomma, si trovano molto, è una cosa molto compromettente, ecco, per un territorio.
Certo, guarda, hai fatto un quadro molto chiaro. Oltretutto è molto interessante rilevare come un certo tipo di dinamica, cioè quella di un territorio che prima ha puntato molto sul turismo di massa, ad esempio quello sciistico, poi è andato in fallimento, poi prova un po' a puntare su una sorta di turismo slow, ma fondamentalmente è una tendenza anche che si applica a tanti altri territori. E a un certo punto, soprattutto in un territorio dove anche ci racconti tu, povero in qualche modo anche di servizi, ad esempio presidi ospedalieri e via dicendo, in realtà gli unici investimenti portati avanti sono quelli ad ampia scala e molto impattanti, in questo caso di estrazione di energia geotermica, ma in altri casi o di grandi opere o insomma molto impattanti. È un dato che torna molto spesso in diversi contesti, diciamo, rurali. Ci hai fatto un quadro molto chiaro di tutte le nocività, sia ambientali, ma anche, come hai detto tu, sociali e esistenziali stesse, di quello che è l'impatto ad ampia scala delle coltivazioni geotermiche ad alta entalpia. A questo punto ti vorremmo chiedere diciamo, che forme, diciamo, prende in qualche modo la critica, la resistenza a tutto ciò, e entrare un po' più nello specifico che tipo di iniziative avete portato avanti o siete in progetto di portare avanti su questo tema.
Allora, bisogna dire che ci sono stati periodi in passato con una mobilitazione molto alta. Nei paesi si mettevano striscioni, specialmente alcuni paesi. Abbiamo occupato il comune d'Arcidosso, fatto delle manifestazioni non autorizzate insieme all'intero paese e abbiamo organizzato anche un campeggio dei bambini sul terreno dove doveva sorgere una delle centrali. Ecco, diciamo, quella centrale non è stata costruita, ma ce ne sono ovviamente altre in progetto e ovviamente c'è il problema gravissimo di quelle esistenti, no? C'era un coordinamento che metteva insieme diverse istanze contro la media e l'alta entalpia e poi in realtà ci si è fatti un po' dividere. Ci sono stati alcuni paesi che hanno privilegiato i loro interessi. E a qualcuno interessava solo che la centrale non venisse fatta nel proprio paese e quindi poi si sono disinteressati un po' degli altri e poi c'è anche stato chi è entrato a far parte della politica istituzionale, diciamo. In questi ultimi 2 anni pandemici abbiamo sperimentato noi direttamente come Genuino Ametino altre cose, cioè le spese solidali, il lavoro comune anche sulla cura tra erboristi, dottori e dei produttori di integratori, fatti con le piante locali, che per fare un protocollo di sostegno alle cure per chi si è ammalato, quindi abbiamo consegnato questi prodotti anche gratis alle persone che si ammalavano e sperimentato pratiche di mutualismo che per noi erano nuove, ma certamente rispetto alla lotta alla geotermia questi 2 anni non hanno, insomma, non hanno aiutato. È un momento, come posso dire, in cui sentiamo che l'urgenza di riprendere questa lotta, e in particolar modo ora l'Amiata è investita da interessi molto forti. Diciamo, fino adesso alcuni dei progetti avevano uno stand-by, nel senso che si erano stoppati quei finanziamenti dell'Unione Europea che appunto li collegati, no, alle energie verdi, erano stati congelati questi finanziamenti e quindi aveva portato anche un po' all'incertezza della realizzazione o meno di alcuni degli impianti in programma. Ovviamente le società che erano interessate all'affare si erano un po' così messe in stand-by. Ma noi siamo, insomma, convinti che tutto questo riceverà un nuovo impulso, dato appunto i nuovi sviluppi sia internazionali che i piani della cosiddetta transizione ecologica e quindi, insomma, siamo sicuri che la lotta dovrà essere ripresa in maniera molto più incisiva, diciamo. La Confindustria locale e il PD stanno facendo delle grandi dichiarazioni di disponibilità alla produzione energetica sotto appunto la spinta dei nuovi eventi internazionali. Diciamo, siamo sicuri che appunto la geotermia in Amiata subirà un nuovo impulso. Ovviamente il problema, cioè la situazione ci dimostra sempre che il problema non è la fonte ma la finalità e che inseguire questo tipo di modello porta, insomma, a devastazione da tutti i punti di vista. Non ci possono essere delle corporation della transizione energetica buone. Come dicevamo prima, no? Il problema è sempre il capitalismo, insomma. In Amiata in questo momento non è un periodo di alta mobilitazione contro la geotermia. un po' c'è stata e c'è ancora la paura del contagio e insieme anche alla paura di mettersi contro quelli che accettano la geotermia in amiata, che comunque sono espressione di chi gestisce il territorio, sia politicamente che economicamente. E per questo noi abbiamo deciso di ricominciare con queste, le chiamiamo passeggiate contro la nocività, sono proprio delle passeggiate nel bosco. Quella che abbiamo fatto domenica 20 era la terza e diciamo abbiamo riscontrato, quando abbiamo fatto, facciamo dei volantinaggi molto capillari per raggiungere veramente anche tutti i paesini dell'amiata, che comunque sono tanti, e abbiamo riscontrato molto consenso, ecco, anche nelle zone in cui tradizionalmente non ce n'era. Un comune come Piancastagnaio, che è uno dei comuni geotermici che tra virgolette riceve delle compensazioni, e anche questo fa parte, no, un po' di un modello che si ripete, cioè dare quattro spicci a un comune povero per fare una penetrazione, come posso dire, capillare nella società civile, perché poi vengono finanziate le associazioni culturali, vengono finanziati i piccoli progetti, quindi le attività economiche locali. Per esempio c'è tutto il settore delle serre sotto Piancastagnaio, che di fatto riceve in parte finanziamenti, in parte viene portata avanti con la geotermia. Quindi gli strumenti di ricatto, no, si ripetono, come dicevamo prima. E noi abbiamo ripreso con questa formula qui, cioè facendo delle passeggiate che ci permettono di, no, contattare, perché appunto la coscienza che è una cosa nociva, che non è green, non è rinnovabile, in amiata c'è, non possiamo dire che è come tanti anni fa, insomma la situazione è cambiata molto, le conseguenze sono palpabili, e quindi di fatto la cosa, no, da su cui pensiamo che si debba agire adesso è riconnettere le persone, cioè avere proprio, no, una possibilità di incontro, e abbiamo scelto questa formula in cui si attraversa il territorio, si fanno delle passeggiate, insomma.
Sì, grazie di questo panoramica. Tra l'altro ci scrivono al 346-6673-263, sembra siano 35 i siti geotermici in quella zona, una metastasi molto estesa purtroppo, e chiedono pagine e siti di riferimento, augurandovi buona lotta.
Grazie.
Puoi ricordare pagine, siti di riferimento del vostro comitato o delle iniziative, no, che portate avanti?
Si chiama Genuino Amiatino. Poi se volete vi faccio un po' il racconto di, appunto, delle giornate della passeggiata del 20, da cui poi è nata anche questa
se ti va molto, sì, molto brevemente, se appunto ci vuoi raccontare come è andata la passeggiata. Siamo un po' in chiusura, sì. Quindi se ci puoi accennare.
Diciamo che, ecco, quanto ai fatti di domenica, c'è stato da subito un livello di controllo che ci è sembrato veramente sproporzionato rispetto al tipo di iniziativa. Alcune compagnie si sono ritrovate la pattuglia di carabinieri fuori casa, sin dall'appuntamento, diciamo, si sono fermati lì i carabinieri, poi è iniziato un andirivieni tra municipale e carabinieri, e poi è arrivata proprio una macchina dei toast che si è fermata, non se n'è più andata, e man mano che arrivavano le persone le fotografava tutte praticamente. Quando, insomma, ci siamo radunati, eravamo una ventina di persone con cani e bambini, cioè proprio per darvi la dimensione di una situazione molto tranquilla. Ma appena abbiamo appeso uno striscione, praticamente ci sono arrivati addosso con un fare intimidatorio per farcelo togliere, hanno chiesto i documenti, noi non glieli abbiamo dati, non ce li avevamo. E quando siamo partiti in passeggiata hanno fotografato praticamente le targhe di tutte le macchine dei presenti, e al ritorno, dopo che abbiamo fatto il pranzo condiviso, ancora sono tornati a fotografare. Veramente una situazione surreale per il tipo di iniziativa che era, insomma ci dà un po' il polso, no, che in amiata non si voglia che si dica nulla contro la geotermia. Diciamo, gli agenti sono andati anche successivamente sul posto di lavoro a parlare con i padroni di alcuni compagni, quei datori di lavoro, diciamo, altri hanno ricevuto telefonate per comparire in caserma, insomma dei tentativi di intimidazione che per noi non sono nuovi, perché già queste cose c'erano capitate in passato, gli atti di controllo sono sempre stati molto capillari e ci sono sempre stati nel tempo. Sono sempre arrivati a casa dei compagni, mandavano a chiamare in caserma, facevano domande, multavano per qualsiasi cosa non andava nella macchina, insomma nei paesi è sempre andata così. Qui noi continuiamo e andiamo avanti, anche dopo questo evento, diciamo, le persone ci hanno fermato per strada per esprimerci solidarietà, quindi insomma ci fanno capire in qualche modo che questa situazione ci ha fatto capire che è il momento di essere più incisivi, diciamo. e per noi c'è molto da lavorare, insomma. Abbiamo cercato sempre di portare avanti la lotta alle nocività su due contemporaneamente in due modi: da una parte attaccando direttamente l'estrattivismo delle corporation e dall'altro però costruendo anche delle proposte alternative. Come Genuina Metino abbiamo pratiche diverse, dalla produzione agricola comunitaria, una serie di produzioni comuni, scambio di saperi, di pratiche, anche di prodotti, e teniamo molto all'educazione dei bambini. Anche la questione energetica dovrebbe essere diversa, diciamo, le pratiche comunitarie riducono i consumi energetici, insomma. Lavoriamo molto sull'autonomia del territorio, sul costruire autonomia sulla produzione alimentare, sulla cura e sull'educazione, e certamente ci rendiamo conto che c'è tanto da fare su questo territorio, insomma, bisogna veramente ricominciare dopo questi due anni. Però, diciamo, per noi una cosa importante è che da una parte ne va proprio delle nostre vite, cioè della nostra salute, perché sono i nostri corpi che sono investiti delle conseguenze, e dall'altra però c'è anche proprio, come posso dire, la ricerca di una felicità collettiva. Ecco, questo.
Vabbè, cioè, su questa chiusura noi non possiamo che, insomma, rimanere positivamente colpiti da tutte le tue parole. No, a parte gli scherzi, in realtà, cioè, ritengo molto molto figo tutto quello che dici in questa commissione tra, diciamo, lotta esplicita a un progetto e diciamo tensione a alla costruzione, soprattutto in un ambiente rurale. Insomma, sono temi molto molto, almeno personalmente, molto molto interessanti, anche le ricerche di autonomia sotto tanti punti di vista. Io rimarrei ora a parlare di tutto ciò, ma purtroppo il tempo stringe, è un'altra diretta alle porte, quindi io ti ringraziamo tantissimo, sia del tuo tempo, grazie, ma anche della completezza del racconto, e insomma io direi a risentirci assolutamente per tutte le prossime iniziative, e ci accodiamo all'augurio di buona lotta che appunto arriva anche dai nostri e dalle nostre radioascoltatrici.
Grazie mille, veramente.
Grazie a te, un abbraccio, grazie. Buona giornata.